Si è conclusa allora Rio più 20 la settimana scorsa, l'abbiamo attesa per mesi, ne abbiamo parlato, ci sono state conferenze preparatorie, ci sono state discussioni, dibattiti, attese e poi alla fine c'è stata questa conferenza, no? Tantissime le attese, i risultati, qualcuno parla di miracolo, il ministro Clini parla di miracolo, poi analizzeremo meglio perché dice miracolo, qualcun altro, per esempio il rappresentante, il numero uno di Greenpeace, dice epic failure, cioè un fallimento e poi un fallimento totale. Ascanio vitale. È stato un fallimento? Abbiamo raggiunto dei risultati concreti? Che è successo a Rio?
È stato, dal mio punto di vista e da quello di molti ambientalisti, è stato un vero fallimento perché le aspettative erano alte vista diciamo l'importanza di questa riunione che riportava un po' il lavoro cominciato 20 anni fa, nel 1992, con la conferenza proprio a Rio de Janeiro. Si parlò per la prima volta a livello internazionale di sostenibilità ambientale a livello globale.
Allora, Ascanio Vitale, per chi di voi ci ascolta per la prima volta, Energy Manager, direttore di Stop CO2, che è una società specializzata in progetti di risparmio energetico, fonti rinnovabili e bioarchitettura, ex responsabile energia per Greenpeace e WWF, collaboratore del Fatto Quotidiano, tra l'altro anche grande esperto di cambiamenti climatici, che era uno degli argomenti che avrebbero dovuto essere cardine, no, in questa discussione. Allora, perché si parla di fallimento epocale? Da quello che sembra di capire, dalle rassegne stampe, dagli articoli che sono usciti dopo, tante parole, tanti buoni propositi, tanto parlare di green economy, però poi alla fine non ci sono state delle regole concrete, non c'è stata un'indicazione pratica e vincolante che riguardi il futuro. In pratica, diciamo che le lobby, no, del petrolio eccetera, possono ancora fare come vogliono.
Sì, diciamo che il periodo di grande impegno a livello internazionale, l'impegno congiunto a livello internazionale è stato tra il 93 e il 2000, diciamo, in cui sono stati ratificati il protocollo di Kyoto, il protocollo di Montreal, così come altri protocolli a livello internazionale che hanno tutelato il REACH poco tempo dopo, all'inizio del 2000.
Quindi queste di cui tu parli sono, diciamo, sono protocolli concreti, quindi cose da rispettare, che se non vengono rispettate ci sono delle multe, dei vincoli, insomma.
Certo, accordi vincolanti in cui c'erano dei ruoli, dei target ben definiti. Da Rio non è uscito un documento vincolante in nessuna maniera, non c'è stato accordo sugli argomenti su cui in realtà si spingeva di più, perché gli argomenti da portare avanti in realtà erano sei principali su cui
facciamo,
ci si aspettava.
Ecco, giustamente facciamo un passo indietro, quali dovevano essere gli argomenti principali su cui bisognava focalizzare l'attenzione? Riesci a riassumerci questi sei punti?
Sì, sei punti principali partono innanzitutto da un discorso generale di governance, per cui diciamo quello che occorre, che si vede ormai è un'urgenza da più di 10 anni e che purtroppo non continua a non essere concretizzata per una serie di motivi, è quello di riuscire a mettere d'accordo i 192 paesi delle Nazioni Unite con un accordo ovviamente a maggioranza che però sia vincolante e determini una collaborazione mutuale da parte di tutti i paesi, perché ovviamente se una parte dei paesi non partecipa, anche se magari in proporzioni diverse in funzione delle situazioni socio-economiche, stimola gli altri a dire ma perché devo lavorare io quando gli altri non lavorano. È del discorso che era stato fatto e continua a essere fatto oggi alle riunioni il Meeting of the Parties, cioè l'MOP, quella che un tempo si chiamava COP, Conferenza delle Parti, che è la riunione annuale che si svolge a dicembre, che porta avanti il discorso sul clima e sull'energia, quindi quello che è scaturito dal protocollo di Kyoto in fase 1 e fase 2. In quelle riunioni molti paesi, le paesi del G77, cioè dei paesi in via di sviluppo, protestavano il fatto che dicevano, giustamente per dirla in soldoni, se voi avete fatto, voi dell'Europa, degli Stati Uniti e il nord del mondo ha raggiunto un certo livello di progresso e di evoluzione sociale consumando e inquinando, oggi non capiamo perché voi l'avete scoperto e ora noi dobbiamo pagare il prezzo, tra virgolette, di doverci impegnare a ridurre le emissioni quando i maggiori inquinatori siete voi.
Giusto per fare così un sunto, ma se dovessimo stabilire una proporzione, no, il problema del cambiamento climatico e altri problemi così grossi, in che percentuale l'abbiamo causato noi dei paesi sviluppati e in che percentuale gli altri?
Guarda, per farti un esempio, a livello di emissioni globali, per lunghi anni gli Stati Uniti sono stati il primo inquinatore con più di un quarto delle emissioni globali.
Quindi di tutte le emissioni un quarto veniva solo dagli Stati Uniti?
È arrivato fino al 26,4%.
Ah,
il contributo degli Stati Uniti, che adesso tra l'altro continua a essere consistente, ma la Cina si è affacciata e ha superato da qualche anno gli Stati Uniti, quindi ormai il quarto e più corrisponde alla Cina, un altro quasi quarto, perché in proporzione è sceso il ruolo ruolo degli Stati Uniti, quindi quasi metà delle missioni è fatta da due o tre paesi.
Ecco, quindi giustamente tutti gli altri si chiedono perché dobbiamo fare un'equa ridistribuzione, no, nel cercare di compensare queste missioni, quando poi i responsabili sono ben identificabili, no?
Certo.
Fra l'altro non è che si può mentire su questo.
Assolutamente no, anche se in questi discorsi rientra un mercato globale delle missioni in cui non c'è soltanto una responsabilità diretta, ma se tieni conto che il Brasile ha uno dei polmoni, l'Amazzonia, il polmone più grande del pianeta, il polmone verde più grande del pianeta, ebbene il disboscamento da parte del Brasile, che negli ultimi anni, solo nell'ultimo anno, è cresciuto di quasi il 40% rispetto all'anno scorso, dimostra che c'è una corresponsabilità anche di paesi che non hanno una diretta immissione di emissioni dovuta all'attività industriale, ma lo hanno in termini inversi, cioè non riescono ad accumulare tanto quanto accumulavano perché cancellano i propri polmoni verdi, quindi le riserve di carbonio. Tornando al discorso di Rio 2012, i sei argomenti sono: il primo, l'istituzione di un sistema di governance a livello globale che riesca a portare le singole resistenze in un unico accordo globale che riesca a progredire, anche se magari non nella maniera ottimale, ma almeno in maniera concreta, e a portare avanti tutti i paesi in proporzioni diverse, ma verso un'unica direzione. Visto che la conferenza di Rio nasce da una conferenza, appunto dicevo prima, nel 92, in cui per la prima volta fu portata all'attenzione del mondo la questione della sostenibilità ambientale come linea di fondo per il progresso dell'intera umanità e la salvezza del genere umano. Il secondo argomento era cominciare a parlare di energia, perché la prima urgenza a livello globale è il cambiamento climatico, perché ci riguarda tutti e dovunque si vada a inquinare, l'inquinamento comporta danni in tutte le parti del globo, anzi molto spesso non è nel punto in cui viene prodotto l'inquinamento che si presenta il peggiore effetto del cambiamento climatico.
Certo, ci sono degli effetti, e poi qualcuno addirittura lo nega, questo cambiamento climatico, dice
negli
che
Stati
non
Uniti
è vero.
Tantissimi,
negli Stati Uniti
politici.
C'è stata fra l'altro quella campagna che diceva che chi affermava la verità del cambiamento climatico, cioè che ci fossero cambiamenti climatici, veniva equiparato a un pazzo, a un serial killer. C'erano dei manifesti che riguardavano proprio questo, no? Cioè come a dire: ancora crediamo a questa storia del cambiamento climatico, ma si può avere dei dubbi al riguardo?
E purtroppo, diciamo, a più voce la parola stolta e ignorante di un politico di quella invece confutata da 19 anni di scienza da parte di 2000 scienziati scelti a livello internazionale nella conferenza che si chiama l'IPCC, l'International Panel for Climate Change, che è l'Intergovernmental Panel for Climate Change, che praticamente riunisce il gota della scienza climatica globale, che dopo 19 anni, nonostante fossero stati sicuri anche dopo pochi anni di studi, ma hanno aspettato di avere tutte le certezze scientifiche per nel 2007 pubblicare il quarto rapporto di analisi del clima globale, e quindi dare finalmente la concretezza scientifica all'accusa dell'antropogenicità del cambiamento climatico. Quindi c'è una componente naturale, ma la componente che ci ha portato fuori dall'equilibrio è causata dall'attività industriale umana, e questo è stato ufficialmente dalla comunità scientifica globale certificato nel 2007.
Quindi non ci sono dubbi,
non ci sono più dubbi, perché la stragrande maggioranza della comunità scientifica è convinta, e quelli che sono contrari, che pure possono avere un ruolo, perché è importante la critica sempre, anche per riuscire a migliorare i propri modelli. Se si va a vedere poi le fonti di chi è contrario, molto spesso si ritorna su laboratori o istituzioni finanziate proprio dalle lobby industriali del petrolio, per cui
certamente meno... Quindi magari se vengono identificate queste lobby come le responsabili, è normale che se loro finanziano degli studi c'è come minimo il sospetto, no, che ci sia qualcosa dietro. Beh, questi sono i due punti, adesso continuiamo ad analizzare gli altri e cerchiamo poi di capire perché Clini invece l'ha definita un miracolo. Che cosa è venuto fuori da Rio più 20? Stiamo cercando di capirlo con l'aiuto di Ascanio Vitale. Ascanio, abbiamo detto che uno dei punti più importanti riguardava l'energia. Veniamo a sapere però qualcosa su cui troppo spesso la stampa nicchia un pochettino, no? Cioè i finanziamenti, non c'è stato neanche un accenno al taglio dei sussidi ai combustibili fossili, che secondo un articolo che è uscito sulla stampa.it incassano 6 volte i finanziamenti pubblici ricevuti dalle fonti rinnovabili. Innanzitutto, è vera questa stima?
In realtà è molto conservativa, si può parlare anche di cifre più alte.
Cioè incassano di più di 6 volte rispetto ai finanziamenti che diamo alle fonti rinnovabili, ma non c'è una contraddizione fra il fatto che parliamo di green economy, che il futuro sono le rinnovabili, e poi diamo 6 volte di più a ciò che inquina?
Beh, per alcuni nostri politici parlare di centrali a gas, rigassificatori e di inceneritori significa parlare di green economy, tant'è vero che hanno votato nel 2003, hanno ratificato una direttiva europea in cui vi è stata un'anomalia unicamente italiana, dove le fonti assimilate sono state comparate alle fonti rinnovabili, quindi tutte le centrali a carbone, a gas, a petrolio che erano lontane dalla rete o tutti gli inceneritori venivano accomunati come categoria alle energie rinnovabili. Quindi se poi i fondi assegnati a quelle fonti vengono accomunate tra quelle energie rinnovabili, quando si va a fare il calcolo 6-1 in realtà è più alto, perché le vere fonti rinnovabili hanno ricevuto di meno.
Cioè, ma quindi c'è anche un problema a livello di comunicazione, insomma di nomi, no? Perché dobbiamo essere d'accordo su cosa intendiamo per fonti rinnovabili.
Sono quei piccoli artifici che si fanno in emendamenti e in leggi in continuazione e che annullano il lavoro fatto in precedenza dai passati governi, con magari tanta fatica da parte delle componenti ambientaliste dei vari partiti per approvare alcune leggi. La stessa legge Merli, che è quella che tassava e multava le aziende per gli scarichi di sostanze di acque reflue in mare, nei laghi, nei fiumi, fu depenalizzata dal governo Berlusconi come primo gesto politico del governo Berlusconi insediato nel 94, e lo sentì personalmente la diretta parlamentare in cui Berlusconi alla Camera disse: io devo fare qualcosa per le persone che mi hanno eletto.
E quindi lui ha fatto questo. Poi,
sembrerebbe che l'abbiano eletto solamente gli industriali inquinatori, è una cosa un po' strana.
È una cosa un po' strana, sì, bisognerebbe chiedere anche a chi l'ha eletto se erano queste le mosse che si aspettava dal suo governo. Andiamo avanti con i punti che invece avrebbe dovuto toccare Rio più 20 e sui quali ci sono pareri contrastanti, anche se la maggioranza sembra dire che sia stato un fallimento, che non si sia raggiunto niente di pratico.
Sì, diciamo che dopo la questione energetica c'è un'altra questione molto importante, è la deforestazione, che è direttamente legata, come ho detto prima, sul lato emissioni di CO2 e cambiamenti climatici, così come attivamente immette in atmosfera CO2 l'attività industriale per la produzione energetica, così non l'accumula la deforestazione. Quindi si sperava negli anni e con questa conferenza di portare finalmente a un accordo a livello internazionale per lo stop alla deforestazione a livello globale entro il 2020, ma purtroppo non si è affrontata la discussione, e devo dire questo anche nelle discussioni a livello del protocollo di Kyoto è un problema serio ed è rappresentato proprio dai paesi che dovrebbero svolgere il ruolo più importante. Lo stesso Brasile, che quando aveva Lula come presidente, che faceva il grande innovatore, l'operaio che era andato finalmente al governo e che sapeva che cosa il popolo veramente aveva bisogno, che cosa chiedesse, è stato poi il paese che ha creato più ostacoli nella contrattazione per l'esclusione dei carbon sink, cioè dei depositi forestali, che sono depositi temporanei di CO2, non sono permanenti necessariamente, dall'accounting delle emissioni a livello del protocollo di Kyoto. Cioè loro volevano fare in modo che paesi che riforestassero aree che erano state riforestate in precedenza contassero quelle emissioni come una riduzione delle emissioni nazionali, quando in realtà era puramente fittizia.
Beh, anche perché il problema mi sembra che non sia tanto un problema di contabili, no? Di ragionieri, cioè cercare di compensare, ma il problema è un po' più serio, cioè cercare di porre un freno alla deforestazione, perché altrimenti, tu prima hai detto, ci sono delle cose che dobbiamo fare anche per la nostra salvezza, perché se no il problema del cambiamento climatico si complica.
Viene da pensare, dopo gli outcome e i risultati di queste riunioni a livello internazionale, viene da pensare se veramente abbiamo una classe politica anche a livello internazionale, non soltanto in Italia, che sia veramente attenta a quelle che siano le esigenze del genere umano sul pianeta. Si continua a fare una lotta così come la si fa all'interno degli stessi governi, la si fa a livello internazionale, ognuno porta il proprio interesse e non è pronto a nessun sacrificio per riuscire a trovare un accordo comune che poi sul medio e lungo termine, ovviamente non sul breve in tutti i casi, casi, comporta dei benefici netti per chiunque, sia per la classe industriale che per, diciamo, i cittadini.
Ascanio, prima di Rio più 20 si sono scatenate naturalmente una guerra anche di statistiche, no? Ci sono coloro che dicono che i cambiamenti climatici ci sono, coloro che dicono che nel 2050 non avremo più il petrolio, si sono affollate, no, date abbastanza catastrofiche. Dall'altra parte invece ci sono quelli che dicono che è tutta una bufala, che possiamo andare avanti così, che stiamo andando benissimo, anzi, e addirittura viene citata fra le cose, diciamo, innovative di questa Rio più 20 anche il fatto che per la prima volta in una sede così importante a livello internazionale si è parlato di green economy. Ora, come la vedi tu questo fatto di parlare di green economy? È un progresso? È la testimonianza del fatto che ne parliamo soltanto ora, nel 2012? Secondo te è un fatto positivo o no?
Per me è un fallimento il fatto che se ne parli solo adesso, quando in realtà è un argomento che doveva essere introdotto prima e in realtà è già stato introdotto in precedenza. Infatti meraviglia che si dica che si sia parlato di green economy, quando poi lo stato a livello globale è che noi finanziamo ogni anno con 1.000 miliardi di dollari all'anno a livello globale, finanziamo l'industria non sostenibile, quella dei fertilizzanti, quella delle sostanze chimiche non biodegradabili, quella delle combustibili fossili e della produzione energetica non sostenibile, insomma più in generale l'industria non sostenibile.
Quindi cinicamente mi viene da dire si parla di green economy, cioè si parla, chiacchiera, infatti. Però poi nella realtà dei fatti, no, i conti vanno a finire da un'altra parte.
Sarebbe bello sapere che se si parlasse di green economy sul serio, uscire da una conferenza come quella di Rio 2012 con un impegno a dire ok, il nostro target è quello di spostare i finanziamenti all'industria fossile, dall'industria non sostenibile a quella sostenibile nella misura di tot percentuale per ogni singolo paese. Quello sarebbe significato aver parlato e aver veramente discusso di green economy. Fino a che si mette l'argomento in mezzo e lo si presenta all'opinione pubblica come un argomento affrontato ma non risolto, la questione è puramente mediatica.
Certo, non c'è nessuna cosa pratica. Andiamo avanti con i punti. Il quarto punto,
diciamo, un quarto punto su questi sei principali che si erano posti come aspettative per Rio 2012 era sull'agricoltura e sull'approvvigionamento di cibo a livello globale. Una cosa di cui non... Ed è, poi tra l'altro è tutto connesso, questo è il punto. L'industria dei fertilizzanti, che poi è legata all'industria del petrolio e quindi a livello anche climatico comporta un danno, e non solo a livello della salute dei cittadini, cioè di quello che mangiamo, ma anche di come si comporta il clima, per l'inaridimento complessivo della superficie coltivabile e dell'intossicazione attraverso fertilizzanti e pesticidi del terreno. Ecco, l'approvvigionamento di cibo, poco si sa sul fatto che in realtà l'agricoltura sostenibile, quella ecologica, la biologica, la biodinamica e tutte le agricolture sinergiche, la permacultura, tutte le nuove discipline di coltivazione ecologica e sostenibile comportano un aumento della produttività fino al 30%, per cui quando si parla spesso del fatto che gli organismi geneticamente modificati servono a produrre di più e quindi assicurarci riserve di cibo, in realtà è una pura funzione.
Cioè tu mi stai dicendo che il tipo di agricoltura più virtuosa, che quindi è quella biologica o ancora meglio quella biodinamica, che tra le altre cose comporta anche un minore utilizzo dell'acqua, quindi risolverebbe anche o contribuirebbe a risolvere un altro dei problemi che l'approvvigionamento di acqua, è anche più produttiva,
sì,
cioè produce meglio e produce di più dell'agricoltura che chiamiamo tradizionale. Ma a questo punto, scusa, ma perché la chiamiamo tradizionale, come se fosse qualcosa di antico che ci appartiene?
Sì.
In fondo l'utilizzo di pesticidi è piuttosto recente, se consideriamo la storia dell'uomo, non so, da 2000 anni ad adesso.
C'era Goebbels che diceva che una bugia ripetuta 1000 volte poi diventa realtà, no? E quindi ci hanno abituati per anni a pensare che il pesticida fosse qualcosa di comodo e conveniente per l'agricoltura globale. Poi si è parlato della tossicità e si sono introdotti gli organismi manipolati geneticamente, dicendo che erano la soluzione all'uso dei pesticidi, quando in realtà hanno aumentato l'uso dei pesticidi. Il primo prodotto geneticamente modificato dalla Monsanto fu la soia Roundup Ready. Si chiama Roundup Ready perché il Roundup era un pesticida prodotto dalla Monsanto il cui brevetto stava scadendo perché non utilizzato in maniera estensiva a livello globale, e per farlo riutilizzare hanno inventato una soia geneticamente modificata che reagisce, resiste fino a 9 volte al pesticida Roundup. up.
Quindi se ne poteva usare di più.
Se ne può usare di più per evitare qualsiasi erba competitiva che potesse nascere vicino alla pianta e quindi avere più raccolto, però che conteneva fino a 9 volte di più il pesticida.
Tra l'altro una cosa strana è che poi anche sugli organi di stampa oppure in televisione eccetera, certe notizie assumono poco rilievo. Per esempio, non so se hai letto, ma ultimamente in Francia c'è stata una sentenza storica che ha dichiarato il Parkinson una malattia che appartiene a una precisa categoria di lavoratori, cioè i coltivatori che sono a contatto con i pesticidi. Per cui, ove ci fosse bisogno della dimostrazione del fatto che i pesticidi sono nocivi, insomma, dichiararla una malattia legata ad una professione significa stabilire una connessione, insomma, certo, piuttosto diretta, no? Certo, piuttosto pericolosa. Neanche su questo si è uscito nulla da Rio? Nessuna indicazione per quanto riguarda l'utilizzo di fertilizzanti, obblighi a diminuirlo oppure a...
Questo forse è uno degli argomenti che sollecita, diciamo, gli interessi delle più forti multinazionali globali, perché Monsanto e Novartis dominano il pianeta della, diciamo, dell'agricoltura, chiamiamola... non sostenibile. Poi, se vuoi chiamarla agricoltura tradizionale, chiamiamola pure agricoltura tradizionale o quella che è stata negli anni passati, però sono, diciamo, è l'argomento più caldo sotto il profilo delle pressioni che si possono avere, anche perché Novartis e Monsanto hanno un forte potere su tutto il continente americano, sia al nord che al sud. Il 98% delle coltivazioni argentine ormai è convertito a organismi manipolati geneticamente, la cosa, diciamo, ha procurato un danno anche economico all'Argentina stessa per la dipendenza dell'acquisto dei brevetti delle sementi GMO che venivano dagli Stati Uniti.
Bisogna dire la verità, quando ci sono coloro che difendono gli organismi geneticamente modificati perché sarebbero una delle soluzioni al problema della fame nel mondo, in effetti però non viene mostrata tanto l'altra faccia della medaglia, cioè la dipendenza che si crea da chi fornisce i semi, anche perché, non so se sbaglio, per questo te lo chiedo, ma ci sono dei semi che non si riproducono, cioè bisogna acquistarli di anno in anno, però il prezzo chi lo fa?
Il prezzo lo fanno gli Stati Uniti e sono soldi che escono e tornano nelle multinazionali che detengono il brevetto. Questo è uno dei grandi problemi, ma c'è anche un problema proprio biologico. Quando si usa un fertilizzante, il fertilizzante è un sale per definizione, il sale non fa altro che assetare la pianta, perché riesce a dare più alimento alla pianta in quanto fertilizzante, e la pianta atrofizza le proprie radici che vanno a cercare acqua e cibo, per cui dipendono unicamente dal fertilizzante, perché nel momento in cui il fertilizzante viene eliminato la pianta va a morire perché non ha le radici per riuscire ad accumulare nutriente, e visto che aggredisce tutte le radici più grosse, che sono quelle che accumulano cibo, le radici che assorbono acqua si vanno ad ingrandire, e quindi la pianta richiede più acqua e riempie di acqua il frutto. Ecco perché al supermercato compriamo pomodori o peperoni o qualsiasi tipo di verdura che poi, quando la mettiamo in padella, diventa praticamente, ritorna un decimo del volume di quello che avevamo comprato. Se si acquista biologico non gas, la differenza è veramente la si vede sotto gli occhi.
Chissà perché
uno è più ricco di acqua e l'altro no.
Chissà perché, raccontata così, insomma, l'OGM sembra un po' lontano dall'essere la soluzione per i problemi della fame nel mondo. Molto. Ma comunque andiamo avanti. Il quinto punto qual era invece?
Beh, una volta che abbiamo parlato di cibo, l'altro collegamento è legato non più all'agricoltura ma alla pesca. Di pesca non sostenibile se ne parla da tanto tempo, tanto che siamo arrivati in alcune zone del globo a vedere in via di estinzione il tonno a pinna gialla, di cui tanto oggi continuiamo a vedere in pubblicità, in televisione, vendiamo tonno a pinna gialla, senza pensare che in alcune parti del globo la pesca è stata così insostenibile da non permettere la riproduzione del tonno, e anche il pinna rossa adesso comincia a avere problemi. In alcune zone del globo, in una media globale, noi peschiamo 2,5 volte quello che è la possibilità di rinnovamento del patrimonio biologico marino globale.
Tra l'altro, se andiamo a vedere, come abbiamo fatto ieri, la quantità di cibo che sprechiamo, viene da dire che probabilmente non serve pescare tutto questo pesce, perché se poi più della metà viene buttato perché effettivamente scade, non viene consumato, non viene correttamente conservato, o addirittura la cosa più clamorosa, scade perché non riescono a mettersi d'accordo sul prezzo che in quel momento ha quel determinato tipo di pesce.
Diciamo che i problemi principali sono due: sono all'inizio e alla fine della catena nel campo della pesca. All'inizio, perché il 60% del pesce viene ributtato in mano tornare alla pesca industriale, ma per l'unico motivo, il semplice motivo, che sono pesci sconosciuti al mercato globale e quindi non avrebbero mercato. Perché se ti vendo il pesce che si chiama XYZ invece di venderti un merluzzo, il consumatore tende a dire: ma che cos'è questo pesce? Io non lo conosco, non lo compro. Quindi fino a che non c'è una campagna di marketing sufficiente per far capire che quel pesce è commestibile, viene ributtato in mare morto, inutilmente pescato, perché non ha mercato. Ma visto che è difficile selezionare il pesce quando lo si pesca a meno di usare tecniche sostenibili, questo è il risultato alla fonte. A valle di tutta la catena, un altro dei problemi principali è che noi buttiamo circa il 30% del cibo che acquistiamo. E questo è una cosa che, calcolando il fatto che quello che andiamo a comprare è soltanto il 40% della risorsa iniziale sfruttata, il ruolo del consumatore diventa ancora più importante nella stessa azienda che va a pescare il pesce in maniera non sostenibile.
C'è ancora un punto che dobbiamo toccare, c'è ancora da scandagliare, il parere del nostro ministro dell'ambiente Clini, che ha definito un miracolo questo, i risultati raggiunti a Rio più 20, per cui restate con noi insieme a Scagno Vitale. Rio più 20, si è partiti con tante premesse, si è speso 150 milioni di dollari in 2 anni per preparare questa conferenza e poi i risultati concreti sono stati pochi. Una battuta a Scagno, sicuramente soprattutto in questo momento di crisi, sentire quanto costa una conferenza del genere, qualcuno farà saltare sulla sedia, dice: ma si potevano utilizzare per altro. In realtà organizzare una conferenza del genere ha il suo costo, ma è un costo che è anche giusto sostenere, no?
Sì, se la conferenza porta un risultato concreto, è chiaro che tutti avrebbero detto: ah, quanto è stata importante questa conferenza. Nel momento in cui non porta un risultato, le accuse vanno anche ai soldi che sono stati spesi per fare una riunione inutile. La realtà dei fatti è che certo non è facile mettere 192 paesi d'accordo. Altrettanto vero è che queste organizzazioni di queste conferenze vengono fatte in pompa magna, con la massima attenzione, la massima visibilità, con grandi sale, grandi spese, grandi alberghi, grandi ristoranti, grandi servizi, e poi in realtà si riducono al nulla, perché grandi aspettative, e poi neanche i grandi capi di Stato partecipano. Barack Obama e David Cameron, che erano attesi alla conferenza e potevano rappresentare una grossa spinta, come lo è stata in precedenza sulle conferenze sul clima, in realtà, per non avendo partecipato, hanno messo in secondo piano lo stesso lavoro della conferenza.
Ma è stata organizzata in maniera sostenibile questa conferenza?
Questo non te lo so dire onestamente. C'è a volte un po' di attenzione sull'utilizzo dei rifiuti, sullo scarto, però che sia poi così alta l'interesse, penso che ne avrebbero parlato. Onestamente non so in Messico quanto siano avanti con il riciclaggio dei rifiuti.
Uno si aspetta che una conferenza in cui si parlerà di certi argomenti dovrebbe essere così. Sì. Allora, ci stavi elencando appunto i 6 punti principali, siamo arrivati all'ultimo di quelli che avremmo dovuto vedere discussi a Rio, che invece sono stati affrontati. Qual è l'ultimo?
Sì, riguarda la questione degli inquinanti chimici, che già in precedenza aveva avuto un agreement a livello internazionale, un accordo chiamato il REACH, che metteva al bando gli inquinanti con l'effetto maggiore sull'ambiente, alcuni di questi tipo il PCB, che vengono ritrovati addirittura nel sangue degli orsi polari al Polo Nord, per cui viaggiano attraverso le correnti oceaniche e si spargono in tutto il mondo. Questo accordo era un primo passo, ci si aspettava un ban ulteriore di altre sostanze chimiche, un accordo per una industria della chimica più verde, ma purtroppo nessun progresso è stato fatto. Che forse l'unico vero risultato che doveva portare Rio, e che concretamente nel momento in cui si è capito che finiva in secondo piano, era un accordo sulla protezione delle aree marine oceaniche globali. In precedenza già erano state fatte discussioni, nei 20 anni che ci precedono sono stati fatti grandi passi avanti sulla tutela del patrimonio marino, ma non è ancora stata compresa da parte dei governi l'importanza della protezione delle risorse marine come anche una fonte di lavoro. Possono essere creati posti di lavoro non solo per il turismo, ma anche per la tutela e lo studio di queste immense fonti di biodiversità.
È strano questa questione del lavoro, no? Perché la green economy crea posti di lavoro, le energie alternative creano posti di lavoro e non vengono adeguatamente finanziate, non vengono adeguatamente sostenute dai governi, che però tutti quanti dicono di battersi muoversi per cercare di creare nuovi posti di lavoro, per la crescita, eccetera. Comunque, ascolta questa dichiarazione: in un momento di crisi economica così profonda, che la comunità internazionale si ritrovi su un unico documento è davvero un fatto storico. Non capisco come possano continuare a girare commenti delusi e negativi. Non c'era un accordo migliore di questo. Queste sono le parole del nostro ministro dell'Ambiente Clini riguardo all'accordo che si è raggiunto a Rio più 20. Cosa ti senti di dire a riguardo?
Che il fatto che lui non capisca come è possibile che si possa considerare un fallimento questa conferenza dimostra con quanta aggressività e con quanta decisione e con le quante idee chiare sia andato Clini a far parte di questa conferenza, di questo incontro internazionale. La verità è che Clini, come tecnico, lascia molto a desiderare, perché è un laureato in medicina, è un medico ufficialmente, è una persona che ha ricoperto la direzione generale del Ministero dell'Ambiente per lunghi anni attraverso governi di vario colore, dimostrando più una capacità, diciamo, di mediazioni a livello politico che una competenza vera proprio nella materia. Clini è quello che in gran parte dei casi ha sostituito praticamente in maniera totale i nostri ministri dell'ambiente, anche perché abbiamo avuto ministri dell'ambiente in passato che alcuni come Matteoli avevano vinto il premio Attila come cacciatore, ma diciamo di ambiente se ne interessavano molto poco, erano più schiavi delle lobby che andavano a portare dati e che gli dicevano cosa fare piuttosto che avere una vera idea sulla sostenibilità a livello globale e come integrarla nel sistema economico nazionale. Quindi diciamo Clini è andato lì con la veste di un burocrate e ha visto che si sono riunite tante persone, hanno partecipato tutti e c'è stato un timbro, una firma su un documento senza nessun vincolo. Per un burocrate questo è un successo.
Quindi il successo sarebbe però legato alla forma, cioè non ci sono decisioni pratiche. Ma l'Italia, sì, visto che questa conferenza riuniva, no, tanti paesi, quindi ci si aspetta poi l'apporto da ognuno di questi paesi, secondo te la politica ambientale dell'Italia in questo momento com'è, che segno porta davanti?
Cioè, meno di quelli enormi.
Non stiamo facendo nulla?
Beh, il decreto sviluppo appena varato da Passera, dove si parla di 80 miliardi spesi per lo sviluppo e l'uscita dalla crisi del nostro paese, tanto per cominciare, a mio parere dovevano essere totalmente improntati su un'industria sostenibile, anche perché la parola in sé sostenibile non parla solo di sostenibilità ambientale ma anche di sostenibilità economica. A quanto pare quello che loro controllano è semplicemente la sostenibilità dei bilanci delle grosse aziende italiane, perché sono 80 miliardi che quasi interamente vengono dedicati a grosse infrastrutture, a grosse opere che interessano pochi grandi gruppi e non fanno invece respirare le piccole e medie imprese di cui il nostro paese è estremamente ricco, che sono proprio quelle che a livello locale sanno implementare le politiche di riduzione delle emissioni, riduzione dei consumi, riduzione dell'uso dei rifiuti, di instaurare la vera green economy che è fatta da tanti piccoli network, ognuno specializzato in una cosa, per cui c'è chi si occupa di compostaggio, c'è chi si occupa di risparmio energetico, chi si occupa di produzione di prodotti riciclabili e sostenibili. Ebbene, queste piccole realtà non ricevono nessun incentivo, anzi vengono tagliati e decurtati i fondi dedicati all'efficienza energetica in Italia, che è l'unico settore che stava crescendo nonostante la crisi. Quindi diciamo che come atteggiamento nei confronti in generale della crescita di un paese, diciamo dell'attività produttiva di un paese, ma nel particolare come politica ambientale, io do un uno spaccato, uno zero spaccato a Clini e a Passera.
Quindi non ci siamo proprio, però non ci siamo, mi sembra di capire, a livello di grandi decisioni, no? Perché invece tu mi citi delle realtà locali e in effetti qui su Ecoradio abbiamo tante volte ospitato delle testimonianze di realtà locali che magari con pochi fondi, magari con un'organizzazione traballante per via della mancanza, no, di una struttura, come dire, solida, però hanno raggiunto ottimi risultati, hanno creato delle comunità locali efficienti, forti, hanno creato delle proposte, no? Anche qualche proposta a livello politico. Sai che adesso le liste civiche stanno spaventando un po' i grandi partiti, no? Magari, ecco, le liste civiche, io non so se saranno la soluzione del futuro, sicuramente hanno un grosso entusiasmo, però il loro successo sicuramente è testimonianza del fatto che i grandi partiti politici evidentemente non rispondono più in maniera, come dire, credibile a quelle che sono le necessità del futuro. Possiamo dire che Clini non si accorge, ma il governo in generale non si accorge di queste piccole realtà, ma se le mettesse insieme queste sarebbero una risorsa, come dire, cioè importante per
molto importante, lo dimostra un paese che c'è accanto e che cresce nonostante la crisi europea, perché poi di crisi globale è molto relativo parlare, che sono grandi aree in crescita, paesi in via sviluppo e paesi ormai sviluppati come la Cina e l'India, che sono diventati dei player, diciamo degli attori principali nel campo internazionale. Bene, la Germania negli ultimi 10 anni ha installato l'87% della potenza generativa energetica installata, cioè delle centrali elettriche installate, energetiche installate, è un rinnovabile, l'87% negli ultimi 10 anni. Questo è investire in un cambio tecnologico, nel cosiddetto phase out delle tecnologie fossili e nell'introduzione di quelle sostenibili. In Italia negli ultimi 10 anni non si è fatto ben poco, l'unico settore veramente che è cresciuto è il fotovoltaico, che ha un'utilità molto marginale, seppure per carità una sua importanza, però su tutte le altre fonti e soprattutto sull'energetico e non sull'elettrico si è fatto molto poco. In più quello che si sta facendo è in direzione opposta, perché in Italia gli unici discorsi che si fanno sul campo nell'ambiente, quando il ministro dell'ambiente, tra virgolette ministro, perché io non ce la faccio a chiamarlo ministro per le sue competenze, ma l'unica volta che il ministro parla è per dire che la trivellazione per il petrolio viene portata dalle 12 alle 7 miglia, che si parla di rigassificatori per aumentare la capacità di accumulo del gas in Italia quando si introducono dei sistemi che faranno 50-60 anni di infrastruttura, mentre noi dovremmo essere pronti a una transizione molto più rapida verso un taglio delle emissioni e un'economia più sostenibile, e il dissesto idrogeologico nazionale viene lasciato a peggiorare, così come non si investe sul trasporto sostenibile, non si investe sul ciclo dei rifiuti e sulla produzione a monte, la riduzione del packaging e la standardizzazione dei materiali.
Questo è il punto. Allora, giusto per tirare le fila, no, il nostro discorso di oggi, da Rio più 20 non è uscito un granché, è una conferenza importante, una conferenza enorme, però che ne abbia sostenuto il ministro Clini, dalla discussione con te è emerso che non ci sono dei dati concreti, delle regole vincolanti, quindi qualcosa che ci possa far sperare bene per il futuro. Eppure in Italia vediamo realtà locali che invece portano avanti delle azioni concrete, delle azioni lodevoli, no? La Germania porta avanti questo tipo di azioni, quindi continua a puntare effettivamente sulle energie rinnovabili, ma viene il sospetto che faccia in questo momento in Italia, faccia più per l'ambiente una riunione di condominio che non una conferenza così importante, o queste grosse conferenze che fa il governo, no, a livello nazionale.
Questo ti fa capire com'è possibile che la green economy in Italia, comunque, nonostante tutte queste difficoltà, sia riuscita a portare più di 1 milione di famiglie a tagliare la propria bolletta di una media del 50%, a portare quasi 1000 comuni, se non addirittura forse anche qualcuno di più, ad andare a 100% energia rinnovabile, ad avere centri di eccellenza nel riciclaggio dei rifiuti che arrivano, come il centro di Vedelago, a riciclare persino la frazione indifferenziata oltre una percentuale del 95%. Cioè queste piccole eccellenze sono quello che ha caratterizzato l'Italia per tanti anni, cioè le piccole realtà che vanno avanti con tutte le difficoltà, e che se non avessero avuto le difficoltà di un'imposizione regolamentativa a livello nazionale che frena piuttosto che dare spazio a queste realtà, oggi saremmo un paese decisamente migliore.
Beh, allora, ascoltando le tue parole riguardo alla green economy, mi viene da riprendere quello che ha detto il ministro Clini, cioè dice si è addirittura parlato di green economy, mi viene da dire era ora che se ne parlasse, visto che è una realtà che esiste.
Sì, infatti, forse il ministro Clini ha realizzato soltanto oggi che esiste una green economy.
Grazie Ascanio, grazie per le tue parole, per averci fatto capire meglio che cosa è successo, o meglio che cosa non è successo a Rio più 20. L'appuntamento con te alla settimana prossima.
Grazie a te.